Va ora in onda Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote. Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Siamo insieme a Mariangela Corrieri, che è la presidente dell'associazione Gabbie Vuote Onlus, per l'ultima trasmissione prima dell'interruzione estiva di questi nostri programmi. Intanto grazie Mariangela per essere in nostra compagnia.
Grazie invece a tutti quelli che hanno seguito la trasmissione, che mi hanno ascoltato e magari qualcuno mi ha apprezzato.
Ma sicuramente più di uno. Vogliamo partire quest'oggi prendendo spunto da un evento che si svolgerà nella Camera dei Deputati, sala conferenze, il prossimo 12 luglio. Combattiamo il randagismo e l'abbandono di animali domestici con prevenzione e formazione. Il titolo di questo incontro è Favorisca il patentino. Saranno diversi i relatori, tra cui anche Mariangela Corrieri. Anzi, sarai la prima, se non sbaglio, a intervenire.
La prima ed è quindi una cosa, insomma, piuttosto impegnativa essere la prima, va bene.
Che tipo di pubblico prevedi in questa occasione?
Ma senti, io prevedo politici, perché sono quelli che dovrebbero essere, sui quali dovremmo insistere, perché è un argomento, quello degli animali, che pure tocca una famiglia su tre in Italia e non viene mai trattato, è dimenticato totalmente, nonostante il Trattato di Lisbona dell'Unione Europea, articolo 13, si è rammentato tante volte, li dichiari esseri senzienti e che gli stati membri dovrebbero quindi agire di conseguenza.
Nonostante tutto sommato anche la convenienza che potrebbero avere i politici a fare riferimento, no, a queste cose che insomma sono cose importanti per le famiglie italiane. Ma iniziamo con ordine, cominciamo con un aforisma come facciamo di consueto per le nostre trasmissioni. Di chi si tratta? Qual è il pensiero che tu vuoi citare quest'oggi?
Beh, visto che è il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, che per me è un genio eccezionale, considerato da tutti il genio dei geni, e l'ho sempre ammirato tantissimo, ecco, vorrei dire una frase che lui ha detto: verrà il tempo in cui l'uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l'uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto. Leonardo a 11 anni era già vegetariano, ma non perché, immaginiamo l'epoca in cui viveva, non è l'epoca di oggi. È anche facile diventare vegetariani, vista l'informazione che c'è, visto i tanti vegetariani che già ci sono, no? Allora non esisteva nemmeno questo termine magari, e però lui lo è diventato per amore degli animali.
Allora, dopo questo bel pensiero di Leonardo, che in qualche maniera ci provoca anche, perché insomma ancora tanta strada da fare, facciamo riferimento ad alcuni dei dati che immagino presenterai anche a Roma il prossimo 12 luglio, e cioè il problema dell'abbandono di animali domestici. Io so che comunque rispetto al passato questo fenomeno si è un po' ridimensionato, o sbaglio?
Senti, non si è ridimensionato per il semplice motivo che non c'è, da parte delle istituzioni, non c'è controllo di nessun genere. Per esempio, fanno i controlli, fanno multe se un proprietario di cani 100 metri prima e 50 metri prima del cancello dell'area cani lo liberano dal guinzaglio, e però non fanno i controlli che dovrebbero fare per quel che riguarda maltrattamenti, catene, eccetera, eccetera. Sono molto blandi. Le istituzioni dovrebbero controllare. Quindi il randagismo, e cito la legge 281, che è quella del 91, badiamo bene, sono ben quanti? 28 anni fa? 28 anni fa? 28 anni fa, invece che eliminare il randagismo, che è una legge meravigliosa, perché credo che sia la migliore al mondo, perché impedisce che i cani vengano uccisi, che i cani vengano dati alla vivisezione, eccetera, eccetera, cani e gatti naturalmente, perché è per i cani e per i gatti questa legge. E naturalmente è una legge che invece che eliminare il randagismo, in un certo senso l'ha incrementato, non la legge certamente, ma la mancanza di controlli e tutte le truffe e la criminalità che si è infiltrata dentro la legge.
In questo momento anche su queste cose l'Italia è divisa in due?
L'Italia è divisa in due, sì, da una parte ci stanno i cittadini e da quell'altra ci stanno i politici che non
vabbè, non intendevo quello, ma insomma ci sta anche questa battuta, no? Immaginavo che il problema fosse più avvertito, più forte nel sud Italia rispetto al resto d'Italia, non so.
No, in quel senso lì senz'altro l'Italia è divisa in due, perché dal centro nord ci sono alcune regioni che non hanno randagismo, che controllano i canili, hanno canili ben organizzati. Al sud lo sappiamo, tutti i cani, io ho due cani, quindi giro per le aree cani, giro per le strade, come tutte le persone che sono proprietarie di cani si fermano a parlare con le altre proprietarie di cani e mi rendo conto che tantissime persone che hanno adottato cani non è che li hanno adottati dal canile di Ugnano di Firenze, no, li hanno adottati dal sud Italia, vengono da Napoli, da Latina, da Frosinone, dalla Sicilia.
Allora, probabilmente questa è una trasmissione che verrà ascoltata anche nel sud. Che consiglio ti sentiresti di dare a quanti ci ascoltano, appunto, dalle nostre emittenti siciliane e non solo?
Beh, il consiglio, per esempio, intanto le associazioni che hanno maggior potere dei cittadini, in quanto che sono raggruppate, organizzate, dovrebbero comunicare con i comuni e cominciare a chiedere ai comuni di rispettare le leggi. Ogni comune dovrebbe avere un canile, questo è quel che dice la legge.
Quando mancano i soldi?
Ma i soldi non devono mancare, perché se ci sono per altre cose ci devono essere anche per questa. La legge, si dice, è uguale per tutti, questa è una legge, lo pretende, perché quindi mancano i soldi. I soldi lo sappiamo bene come si spendono, come vengono spesi in Italia lo sappiamo, ce lo dice la televisione tutti i giorni. Opere inutili, opere abbandonate, non concluse.
Chi è il referente, il responsabile a cui rivolgersi, no? Per quanto riguarda appunto un'eventuale protesta da parte delle associazioni, innanzitutto?
Il sindaco. Il sindaco è il primo responsabile, perché due decreti, due DPR, il 320 e un altro di cui non mi ricordo il numero, stabiliscono che il sindaco è il principale responsabile di tutti gli animali del proprio territorio, da quelli privati a quelli pubblici, ai randagi, ai domestici, alla fauna selvatica. Per esempio, il sindaco dovrebbe essere considerato responsabile di ogni incidente che succede con un cane. Sono 4.000 gli incidenti automobilistici che avvengono in Italia per l'attraversamento di un cane. Un cane naturalmente ho abbandonato, ho lasciato libero, ho lasciato vagare, e il sindaco dovrebbe essere responsabile.
Ecco, detto così, preso la lettera, non avremo più sindaci, no? Perché ho l'impressione che nessuno si prenderebbe questa responsabilità.
No, basterebbe che il sindaco veramente rispettasse la legge, facesse i controlli, c'è anche la ASL di mezzo naturalmente, le sterilizzazioni, non mai lasciare cani vaganti, se c'è un cane vagante, invece di fare la multa appunto alle persone che 50 metri prima del cancello dell'area cani, una bella multa di 160 euro, lasciano libero dal guinzaglio il proprio cane 50 metri prima dell'area cani, facessero la multa a chi non microchippa i cani, a chi li lascia vagare liberi, perché questi cani liberi non sterilizzati si accoppiano e poi nascono le cucciolate e quindi incrementano il randagismo, senza considerare canili lager e tutti gli altri orrori che avvengono per i cani abbandonati o nati liberi.
Torniamo alle responsabilità degli individui per quel che riguarda questo fenomeno del randagismo. Troppo spesso i cani vengono abbandonati per tanti motivi e soprattutto questo si avverte nel periodo estivo. Naturalmente poi questi cani possono magari morire o creare anche degli incidenti, oppure possono trovare una loro vita certamente non positiva, appunto diventando randagi e contribuendo a una situazione veramente... Questo non è solamente un problema italiano, perché io ricordo quando sono stato in Romania qualche anno fa e mi sono trovato circondato improvvisamente da parecchi cani, tanto che io ero un attimo preoccupato. Per fortuna questi cani evidentemente avevano una grande familiarità con gli uomini, per cui erano tranquilli, erano quasi quasi a farmi festa, insomma. Però ecco, rimasi sorpreso da questa decina di cani che mi circondarono.
Hai rammentato uno dei paesi che in fatto di civiltà non è più indietro, che posso dire, perché la civiltà è quella che ci manifestano tutti quegli stati del centro-nord Europa che non hanno un cane randagio nel proprio paese. E alcuni, non voglio dire molti, ma alcuni, uno pensa, sì, perché dopo 60 giorni se non sono reclamati li uccidono. Sì, qualche paese lo fa, ma alcuni paesi non lo fanno. Per esempio in Danimarca c'è l'obbligo dell'assicurazione, di conseguenza non avviene questo. In Olanda, l'Olanda ha dichiarato ufficialmente di essere orgogliosa di dire che nessun cane randagio è nel proprio paese, ma non perché li sopprimono, semplicemente perché la popolazione si è presa a cuore questa cosa, considera un valore il rispetto della vita di altri esseri senzienti.
Quindi,
cosa che non avviene in Romania o in Albania o in altri paesi.
Allora, dunque, c'è una cultura che ancora dobbiamo costruire come paese, come cittadini europei, in particolare i nostri paesi, come dire, latini, insomma.
Sì.
Che cosa chiederai in questo convegno sul tema del randagismo? Favorisca il patentino, ecco, considerando che molti tra i tuoi interlocutori saranno politici. Ora, in parte forse ce l'hai già detto, ma se vuoi ripetere almeno alcune cose fondamentali.
Questo del patentino naturalmente è una cosa che è più vicina allo specifico di chi ha organizzato il convegno. Io sono una relatrice e quindi non parteciperò, ma non ho organizzato il convegno. Perché il patentino? Il patentino perché naturalmente la conoscenza è alla base di tutto. Se non si conosce, non si ama, non si rispetta, e di conseguenza questi che hanno organizzato dicono un patentino in modo che si possa conoscere chi è il gatto, quali sono le sue caratteristiche, la sua etologia, chi è il cane, come si deve trattare, eccetera eccetera. Ma io, per quel che mi riguarda, invece vorrò dire che la legge 281 sta, pur essendo una legge meravigliosa, unica al mondo, ha fallito completamente. Non lo dico io, l'hanno detto molti deputati, l'ha detto perfino la...
Tu la vorresti cambiare quindi questa legge?
Cambiare, oppure... aggiungere varie cose che possano non essere interpretabili, ma chiare, consistenti.
Correggerla, insomma.
Correggerla, insomma, incrementarla e farla rispettare. E per farla rispettare ci vuole qualche aggiunta, che ci sia un garante per gli animali, che ci sia la certezza della pena e che le pene vengano veramente applicate. Perché i processi contro il maltrattamento degli animali, guarda un po', vanno in archiviazione facilmente o vanno in prescrizione facilmente. Ce ne sono pochissimi processi che vanno fino in fondo. E questo è bruttissimo, perché le leggi sono tutte uguali. Se c'è scritto che un reato di maltrattamento prevede anche la pena del carcere fino a 3 anni, se è un maltrattamento grave che consente il carcere fino a 3 anni, deve applicare quella legge.
State ascoltando Animaliamoci, l'arca degli animali. Con Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. Vogliamo concludere con una storia che in maniera, appunto, narrativa, ci presenta una situazione legata all'argomento del giorno, cioè appunto quello del randagismo. Allora, che storia hai scelto?
Ho scelto una storia molto semplice, la storia di un cane, ma tanto noi tutti sappiamo quanti sono i cani di cui si è parlato e al cinema e di cui sono stati fatti monumenti, cani, ma anche di gatti, non dimentichiamoci che anche i gatti sono animali intelligenti, sono animali che ci fanno compagnia, sono diversi dal cane, però tutti e due hanno una personalità che praticamente si completa, secondo me fanno l'unità, ecco, l'ho detto anche altre volte, cane e gatto sono talmente diversi, uno non ha le caratteristiche dell'altro, l'altro non l'ha dell'uno, ma tutti e due insieme fanno veramente la perfezione dell'animale, insomma animali che sono nel nostro cuore. E quindi volevo parlare, leggere questa storia di questo cane che praticamente non meraviglierà nessuno, perché sono state tante le storie di questo genere. E si chiamerebbe Bobby il cane Bobby e la forza della lealtà. Bobby era un cane di razza Skye Terrier, divenuto una leggenda, una vera leggenda. Il suo padrone era John Grey, un guardiano notturno di Edimburgo, che lo adottò e ne fece un suo amico inseparabile. Tuttavia, Grey morì di tubercolosi nel 1858. L'animale aveva trascorso con lui ogni momento della sua vita e non riuscì a capire cosa stava succedendo. Si dice che John Grey fu sepolto nel cimitero di Greyfriars. Da allora Bobby decise di trasferirsi in quel luogo per rimanere accanto al suo padrone anche oltre la vita. Questa è una delle storie di cani più toccanti, una dimostrazione di amore incondizionato che supera persino la morte. Gli abitanti del luogo notarono che il cane non lasciava mai la tomba del suo padrone per nessuna ragione. Cercarono di aiutarlo e portarlo via, ma senza successo. Dopo 9 anni venne messo un ordine secondo il quale ogni cane randagio doveva essere soppresso. Un signore, William Chambers, decise di pagare per mettere in regola Bobby e gli mise il collare obbligatorio, oggi conservato in un museo scozzese. Bobby morì 14 anni dopo il suo proprietario. Venne sepolto e lo scultore William Brody realizzò una riproduzione a grandezza naturale di questo fedelissimo cane. Dall'anno 2000, la tomba di Bobby, è diventata una sorta di santuario che le persone visitano per rendergli omaggio. Sulla sua lapide si legge: «Che la tua lealtà e devozione sia un esempio per tutti noi».
Una storia interessante, vera, del XIX secolo, ma che continua ad avere, come dire, delle conseguenze, a essere all'attenzione dell'opinione pubblica persino nel nostro secolo.
Perché insomma. I cani sono animali speciali, eccezionali.
E mi permetto di dire che anche gli uomini, a volte, non sempre, sono degli esseri speciali,
senz'altro,
eccezionali.
Senz'altro. Vedi Leonardo da Vinci.
Vabbè, senza arrivare a Leonardo è proprio...
No, e il fatto è che io di Leonardo ho comprato vari libri, ho letto varie cose, ma non ho ancora letto che Leonardo come uomo, Leonardo chi era e come si avvicinava agli animali. Ecco, questo suo aspetto della natura, come rispettava la natura, come era presente, insomma, al mondo naturale.
Allora, un appello agli studenti che devono fare una tesi: occupatevi di Leonardo da Vinci e il modo in cui lui si rapportava al mondo degli animali, sarebbe molto interessante leggere qualcosa di più. Grazie, allora, Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. Un grazie anche a voi amici per averci seguito nel corso di questi mesi. L'appuntamento è, a Dio piacendo, il prossimo autunno per continuare queste nostre riflessioni con Mariangela e con tanti altri ospiti, sempre sul tema degli animali. Un ringraziamento che rivolgiamo anche a Sergio Mannati, che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione di queste nostre trasmissioni nel corso di questi ultimi anni. Grazie a tutti, a risentirci.
Grazie, arrivederci.
Avete ascoltato Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote.